andiamo in mostra alle 8 e 5 minuti di questo giovedì 20 marzo e come ogni giovedì si parla di arte, la rubrica a regola d'arte del Breakfast Club. Oggi parliamo di Gustav Klimt, il grandissimo artista viennese, magnifico, splendido, dorato, quasi come le sue, per così dire, le sue decorazioni a palazzi, una specie di writer post ancora prima che esistesse questa arte, insomma. Beh, intanto andiamo per gradi però. Perché Gustav Klimt? Perché è esposto a Palazzo Reale a Milano dal 12 marzo al 13 luglio 2014. La mostra Klimt, le origini di un mito. Beh, per parlare di questo artista, bando all'ironia e alla realtà di paragoni strani come ho iniziato nel presentarlo, possiamo dire che è nato nel 1862, scompare nel 1918. Non è una data casuale proprio questa del 1918. E vicino a lui vi è una grandissima rivoluzione che verrà chiamata secessione viennese. La secessione viennese è un distaccamento da tutto ciò che è classicismo e storicismo nell'arte per qualcosa di più immaginifico, per qualcosa di più d'avanguardia, insomma. La secessione viennese è un movimento che non solo ha riguardato l'arte, ma anche la cultura, la musica addirittura. Vienna ne fu la culla, fondamentalmente. Ricordiamo di grandi pittori, non solo Klimt, ma anche Moll, Moser, Roller, oppure per quanto riguarda tutto l'aspetto culturale e intellettuale nella musica possiamo citare tanti altri musicisti come Mahler. E insomma è stata una rivoluzione che ha coinvolto i più importanti artisti intellettuali dell'epoca. E questa realtà alla fine di grande svolta, di grande entusiasmo, perché ho detto 1918, data fondamentalmente molto significativa con la scomparsa, perché andrà appunto a cozzare con la nascita degli assolutismi in tutta l'Europa, quindi dalle grandi dittature, insomma, che porranno tristemente la parola fine a tutto ciò che può essere considerato avanguardia. Klimt lo possiamo considerare legato, anche se fondamentalmente è un po' strano abbinare queste discipline a questo movimento, un pittore dell'Art Nouveau, oppure come veniva chiamato in Italia nel Liberty. Tante cose però sono state anche abbinate al suo aspetto simbolista, come dicevamo. Le opere che a me piacciono di più di Klimt, appunto, sono legate al movimento simbolista. Dicevo che è stato anche decoratore di palazzi. Sì, proprio così, è stato anche decoratore di palazzi. Faceva parte di questa società artistica insieme al fratello, anche lui grandissimo artista, frequentò la scuola di arti e mestieri e cominciò a decorare per commissione edifici pubblici. A me è venuto in mente il writer, per ovvia, come si può dire, abbinamento. Sto scherzando, non c'è neanche da confrontarsi. Per carità, ho tantissimo rispetto per chi fa il lavoro del writer o per chi si esprime in questo modo, sempre in maniera corretta e dove è consentito, o per appunto abbellire i palazzi. Però se si fa un piccolo riferimento, insomma, sono stati commissionati sempre per rendere edifici pubblici o edifici, insomma, per abbellirli sempre di più. Allora, dicevamo che le origini di un mito di Klimt sono in esposizione a Milano a Palazzo Reale dal 12 marzo al 13 luglio 2014. Noi abbiamo contattato la dottoressa Eva Di Stefano, è la voce italiana della mostra. Come scoprire Klimt? Lo sentiamo in due spezzoni di intervista che fortunatamente sono riuscito a fare e poi dopo torniamo in diretta dopo un po' di musica per concludere la presentazione di questa esposizione.
Scoprire Klimt, i rapporti con la famiglia, diciamo, entriamo dentro l'intimità di Klimt, anche quella dei suoi affetti, gli affetti familiari e anche gli affetti amorosi.
Certo, indubbiamente ho letto appunto nel programma che vi sono diversi percorsi in questa esposizione. Appunto, parlando di esposizione, come viene esposta, qual è il susseguirsi del percorso?
Ecco, intanto si parte proprio dagli anni di apprendistato. E per questo dicevo Klimt prima di Klimt, cioè diciamo, la mostra racconta un passaggio che è un passaggio dalla tradizione alla modernità e che corrisponde al passaggio tra 800 e 900. È nella biografia più in generale, nella biografia di Klimt c'è proprio, diciamo, questo passaggio si legge come una svolta decisiva, per cui c'è questo Klimt giovane perché anche con una serie di amici, diciamo, la mostra è anche una mostra molto di contesto, che diciamo, ci fa conoscere Klimt nel contesto in cui lavorò, fra gli amici, i collaboratori, gli altri artisti con cui si confrontava.
Certo,
e quali... quindi da un Klimt grande decoratore che diciamo, ripercorre il attraverso il revival tutta la tradizione della storia dell'arte, il Rinascimento, il Barocco, il manierismo, eccetera, la pittura veneta per esempio, eccetera, quando invece poi con una assoluta svolta volge le spalle alla pittura ottocentesca così fastosa e diciamo elabora un linguaggio suo personalissimo, insomma entra nel Novecento, entra nella modernità, si apre a quelle che poi diventeranno le avanguardie, e questo si vede molto bene in questo passaggio fra una sala dove appunto ci sono bozzetti di decorazioni e pittura diciamo pittura abbastanza tradizionale dell'Ottocento, alla sala successiva che è il vero fuoco della mostra con il fregio di Beethoven, dove invece diciamo si vede questa bidimensionalità, questa essenzialità, questo linguaggio sempre decorativo, ma una decorazione altra proiettata in quella modernità che d'altra parte entrava a Vienna in tutti i campi, non solo culturali. Quelli sono gli anni in cui a Vienna si costruisce la metropolitana, sono gli anni in cui arriva la luce elettrica, sono gli anni in cui insomma appunto c'è la macchina da scrivere, insomma sono gli anni in cui anche le nuove tecnologie, il nuovo modo di concepire la città e la comunità urbana diciamo vengono realizzati. Ecco, queste cose sono abbastanza collegate, credo che nella mostra diciamo tutto sommato questo percorso sia leggibile. Ecco, il fascino della mostra secondo me consiste proprio nel potere diciamo toccare con mano eccetera questo passaggio dalla tradizione alla modernità, che non è un'operazione solitaria di Klimt. Ecco, Klimt viene sempre restituito nel suo contesto, non è un'operazione solitaria, cioè Klimt aveva dei compagni prima diciamo così in quello che è il periodo storicista più tradizionale, e poi dei compagni, un gruppo di artisti diciamo molto proiettato nel presente che diciamo, lavora con lui a questo progetto di modernizzazione del linguaggio artistico a Vienna.
siamo Jackie McLean, sax alto, fenomenale, aggiungerei. 8 e 16 minuti, la prima parte di intervista alla dottoressa Eva Di Stefano. Come ho anticipato nella presentazione, è un incentrarsi di informazioni sul periodo vissuto da Klimt come, permettetemi il termine, pontiere tra quello che è uno storicismo, un classicismo, verso il secessionismo viennese, cioè qualcosa che cambiava l'arte, che esplodeva, qualcosa di più surreale, qualcosa di innovativo, qualcosa di più d'avanguardia. Opere bellissime, appunto, fanno capire a confronto questi due periodi che potete, tra virgolette, viverli alla mostra Palazzo Reale Klimt, le origini di un mito. Adesso, in questa seconda parte, con la dottoressa Eva Di Stefano, parleremo più nello specifico delle opere esposte. Quali opere, se possiamo avere un po' una sorta, permettetemi il termine, di anteprima, proprio in ambito di vari passaggi tra contesto familiare, ritratto e paesaggio e tante altre realtà presentate da lei poco fa, qualche opera ci può, diciamo così, presentare in anticipazione esposta?
Sì, io dico proprio il cuore della mostra è sicuramente il Fregio di Beethoven, che è, diciamo, si svolge su, è una pittura parietale che si svolge per 34 metri su tre pareti. Poi ci sono diversi capolavori di Klimt del suo periodo aureo, cioè quello in cui sviluppa questo stile più personale, inconfondibile e terribilmente affascinante. Diciamo, non sono tantissimi, perché è molto difficile organizzare una mostra di Klimt, in quanto Klimt non produsse tantissimi dipinti. Una parte è andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi attualmente ce ne sono 100 per il mondo, diciamo, reperibili, quindi averne già una ventina è, diciamo, si può dire che effettivamente è un successo, ecco, rispetto alla produzione klimtiana. Io segnalerei la meravigliosa Salomè che si trova a Venezia, che si trova in Italia, perché fu acquistata allora alla Biennale del 1910, e lo splendido Girasole, che è un vero capolavoro dello stile aureo, anche perché questo girasole, diciamo, è un girasole molto speciale, cioè un girasole che appare anche come quasi un ritratto femminile, ecco, è un brano di paesaggio, sta un po' su una linea di frontiera fra il paesaggio e il ritratto, il ritratto segreto di una donna amata da Klimt, che è Emily Flöge, con cui lui passava sempre le vacanze estive sul lago, e probabilmente in questo girasole, che appunto assume, diciamo, quasi viene quasi antropomorfizzato, eccetera, in questo girasole probabilmente, diciamo, raffigura, alcuni, molti dicono, appare come una fata innamorata, e, diciamo, l'ipotesi della critica è quella di ravvisare, diciamo, una sorta di ritratto segreto, intimo, amoroso, legato al rapporto sentimentale che vive Klimt.
Certo, un importante...
proprio con la pittura di paesaggio, perché la pittura di paesaggio lui la faceva soltanto d'estate, quando andava in vacanza su questo lago, l'Attersee, e andava sempre con questa sua compagna, che è con cui non c'è un rapporto, una relazione di convivenza, c'è una relazione molto libera, molto indipendente, diciamo molto contemporanea, e, in cui c'è un... diciamo, loro condividono sempre ogni anno le vacanze fino alla fine.
Ho capito. Ascolti, alla fine, ringraziandola per le precise indicazioni, le chiediamo anche qualche collaborazione importante per la riuscita di questa esposizione, la vogliamo citare?
Sì, diciamo, chiaramente la collaborazione fondamentale è la collaborazione col Museo Belvedere di Vienna, da cui vengono gran parte delle opere, alcune vengono anche da collezioni private, ma la gran parte delle opere vengono dal Museo Belvedere di Vienna, che ha collaborato all'ideazione, alla progettazione della mostra, diciamo, in maniera assolutamente essenziale, perché è il museo anche che ha al mondo la maggiore collezione, e la maggiore collezione di Klimt.
Bene, noi la ringraziamo, dottoressa Eva Di Stefano, ai nostri microfoni di Radio Città Fujiko, per la presentazione dell'esposizione a Palazzo Reale dal 12 marzo fino al 13 luglio 2014, Klimt alle origini di un mito. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie.
così tanto per staccare un attimo, Lenny Tristano e Lee Konitz, These Foolish Things, queste cose pazze, uno degli standard più belli di tutti i tempi, da due musicisti, forse tra i più bravi di tutti i tempi. 8:24 minuti, siamo in chiusura di questa rubrica per questo giovedì 20 marzo in mostra, che ovviamente tornerà giovedì prossimo per un'altra esposizione. Siamo già pronti, chiaramente, tanto entusiasmo per l'arte figurativa e non. Concludiamo ovviamente ringraziando la dottoressa Eva Di Stefano, questo va da sé, ricordando che a Milano a Palazzo Reale dal 12 marzo al 13 luglio l'esposizione si chiama Klimt, l'origine di un mito, e l'importanza di questo autore, l'importanza di questo artista, l'importanza per quanto riguarda il passaggio, la scoperta, l'avanguardia, la voglia di mettersi sempre in gioco, l'esempio, il coraggio, insomma ce ne fossero, ecco. E quindi emozionarsi davanti a una mostra così importante è cosa buona e giusta, secondo me, indubbiamente. Concludo con una piccola parentesi che nel cuor mi sta. Sapete che io ho il triangolo d'oro, Bologna, Ferrara, Ravenna, tra città più belle del mondo, secondo me, insieme a Venezia, ovviamente, che abbiamo citato più volte ieri. Diciamo che queste per me lo sono molto da tifoso, e quindi automaticamente c'è questo aspetto leggermente campanilista, ma positivo, non sicuramente da ghettizzarsi, assolutamente, più da tifoso, chiamiamolo così. Però a proposito di Ravenna, due viaggi compiuti a Ravenna intorno al 1903 diedero a Klimt ulteriori stimoli. Beh, diciamo che Ravenna, fra i colori principali, vi è l'oro, il colore dorato, e quindi sicuramente, visto la passione per Klimt nel adornare, nell'agghindare, mai nell'appesantire tutto ciò che era il suo dipinto, anche con questo aspetto di colorazione d'oro, indubbiamente l'ispirazione gliela fatta venire anche la nostra meravigliosa città bizantina. 8:25 minuti, lasciamo Klimt e ringraziamo anche lui per le bellissime opere, e ricordo che in mostra ha un piccolo bambino che si chiama In Mostra Spin-off, che va in onda in frequenza, scusate, dalle 9 alle 9 e un quarto circa nell'angolino bar. Prenderemo un caffè, oggi non prenderemo il caffè, vi faccio una sorpresa, oggi assieme prenderemo un tè, si chiama Il Tè dei Matti di Lorenzo Guaia, e parleremo con la responsabile dello spazio San Giorgio, già nei nostri studi e ai nostri microfoni, parleremo e presenteremo e prenderemo assieme un tè dei matti, proprio così. Prima però l'approfondimento giornalistico, oggi a cura di Francesco di Taranto, e quindi restate sui 103.1, restate sintonizzati con Radio Città Fujiko, piccolo stacco musicale da Place and Space, Fallen Like Domino, noi però stiamo belli in piedi, ci mancherebbe altro che caschiamo come delle tessere di domino, per dare appuntamento a fra poco con l'approfondimento giornalistico, state con noi.